Buonasera a tutti, Shavua Tov, ben trovati. Allora, primo argomento che vorrei toccare stasera, per stare un po' purtroppo in argomento di quello che sta succedendo, e dico purtroppo, voglio leggere un testo che il titolo è Morte e dolore. Ok? Cosa significa la morte per chi sopravvive? Nonostante la morte rappresenti l'elevazione dell'anima verso un livello superiore, perché nell'ebraismo dopo la morte c'è un'ascesa. Allora, cerchiamo di capire, abbiamo corpo fisico e abbiamo anima che è spirituale. Dopo la morte, il corpo muore, perciò viene seppellito. L'anima non muore. E fin qua lo sappiamo. L'anima, essendo una parte di Dio, così come Dio non muore, l'anima non muore. Semplicemente l'anima esce dal corpo e va altrove. Adesso qua appunto dice, nonostante la morte rappresenti l'elevazione dell'anima verso un livello superiore, perciò l'anima esce dal corpo e ritorna negli alti cieli verso Hashem, per poi di nuovo ritornare in un'altra vita con un'altra persona, però è una questione di elevazione. Non di meno rimane un'esperienza dolorosa per chi sopravvive. Sì, è vero, l'anima, tutto quello che vuoi, l'anima sale, l'anima non soffre. L'anima vive, l'anima è vicina a Dio, quello che vuoi. Però, alla fine dei conti, è una sofferenza, è un'esperienza dolorosa per i parenti che rimangono in vita, o per il popolo, o chi sia. Allo stesso tempo, come tutte le esperienze della vita, deve servire da lezione per farci compiere un passo avanti, anche dalla morte. Noi vogliamo imparare. Sappiamo, noi siamo il popolo del libro, siamo un popolo che vogliamo sempre imparare, ok? Anche non soltanto dalle cose belle, gioiose, noi dobbiamo trarre un insegnamento, ma anche dalle cose brutte, tristi, anche dalla morte. Noi dobbiamo imparare qualcosa. Non bisogna considerare la morte come una forza negativa, ma come un'opportunità di crescita, poiché la morte provoca emozioni tanto violente, dobbiamo cercare un canale sicuro tramite cui esprimerle, per superare il dolore del lutto in modo costruttivo. Perciò la morte implica forti sentimenti per chi rimane vivo. Però qua ti dice cosa tu devi imparare dalla morte? Di essere capace di incanalare questi sentimenti e di esprimerli in un modo giusto e non negativo. Chiaro? Finora? Vuol dire, è un sentimento, ma come ogni sentimento, proprio stasera al tempio parlavo di questo, c'è un'idea di Moach Shalit Alalev, che il cervello, la mente, deve dominare, deve guidare, sottomettere i nostri istinti, i nostri sentimenti. Il sentimento a volte è brutto, cioè il sentimento è vero che nasce dal cuore, ma non tutto quello che nasce dal cuore è positivo. Ci sono sentimenti molto negativi che ti portano a comportarti in modo negativo, a diventare negativo, a sentirti triste interiormente. Perciò i sentimenti vanno guidati, okay? Per quello che si dice che il cervello, la mente, deve sempre guidare i sentimenti, perché i sentimenti, ripeto, se li lasci andare per il loro verso, diventiamo pericolosi, diventiamo brutti, diventiamo veramente persone pericolose. Perciò la morte di una persona cara suscita sentimenti forti e contrastanti, quali tristezza per la perdita e confusione sul proprio futuro. Perché quando tu vedi che un parente prossimo muore, allora tu cominci a dire, ma cosa sarà il mio futuro? Forse, cioè, cominci a entrare nel pensiero della morte. I saggi insegnano che sarebbe barbaro non piangere e non portare per nulla il lutto. Perciò, da una parte diciamo sì, è una cosa spirituale, è il corpo che muore, in verità l'anima che è l'essenza della persona rimane viva, però dopo tutti questi bei discorsi, non tenere lutto o non piangere per un caro è barbaro, vuol dire che non hai sentimenti proprio. Ma sempre i maestri dicono che non dovremmo prolungarlo più del necessario. Piangere è giusto, è normale, ma non dobbiamo per forza prolungare nei pianti, nella sofferenza, nel lutto, eccetera. Una settimana è sufficiente, altrimenti la morte di una persona diventerebbe una presenza a sé, continuando ad addolorarci e ostacolando l'evoluzione della nostra vita. La vita deve andare avanti, perciò la prima settimana è adibita al pianto, poi pian piano il lutto va scemando, i 30 giorni fino all'undicesimo e così via. Perché dobbiamo controllare e dominare il dolore naturale e la profonda tristezza provata in seguito alla morte di una persona cara? Perché la Torah ci viene a dire di dosare, di non soffrire troppo, di non fare troppo lutto, di non piangere? Perché il dolore, dopo tutto, è un sentimento. E non è forse vero che i sentimenti sfuggono al controllo? Come dicevamo prima, il sentimento è molto pericoloso. Allora, se tu ti lasci dominare dal tuo sentimento, allora può essere che il tuo sentimento va fuori mano, può diventare veramente feroce. Ricordiamoci, gli animali, le bestie, no? Gli animali, loro sono dominati dal loro sentimento, perché gli animali non hanno un cervello sviluppato come l'umano, perciò loro vivono di sentimento, però è un animale. Invece l'umano vive di intelletto prima di tutto e poi sentimento. Perciò se tu ti fai prendere solo dal tuo sentimento e segui e ti fai portare veramente dalla tua rabbia, tristezza, odio, rancore, qualsiasi sia il sentimento, se tu ti fai prendere da questo sentimento, allora diventi come un animale, che l'animale, non avendo il cervello sviluppato, allora l'animale non pensa, l'animale sbrana, l'animale distrugge o cose simili. Allora, stiamo rispondendo alla domanda, perché i maestri ci dicono di placare, di calmare il lutto, di non piangere troppo e soffrire troppo per una persona? Perché appunto, perché i sentimenti, se li lasci andare, poi perdi il loro dominio. Il dolore, dopotutto, è un sentimento, e non è forse vero che i sentimenti sfuggono al controllo? Non è forse sbagliato porre limiti e soffocare la nostra pena? O cercare di incanalarla in una determinata direzione? È vero che i sentimenti sono sentimenti, ma possiamo scegliere di viverli in modo distruttivo o produttivo, come ogni cosa. La scelta sta a noi. Succede qualcosa? Tu decidi se ti arrabbi o se la vivi in un modo al di sopra. Ti fai un incidente, succede qualcosa, perdi qualcosa, quello che sia. Sta a te decidere come reagire. Le cose quando capitano, non le decidi tu, capitano. Dio decide che una certa cosa capita, però sta a te decidere come reagisci, come la vivi. È chiaro? Perciò quello che succede non sempre tu lo puoi controllare, anche se stai attentissimo, può succedere che sarai vittima di un incidente, succede, perché è Dio che decide. Però tu hai la scelta di come reagisci. Se reagisci male a questa cosa, Perciò, se, quando agisci male, diventi, soffri te stesso in primis. O se la prendi con filosofia, o se dici, va bene, è stato un incidente, è stata una sofferenza, è la morte di qualcuno, quello che sia, però io sono una persona di fede, so che Dio esiste, so che Dio mi ha mandato questa cosa, la vivo in un modo più tranquillo. È vero, mi arrabbio, è vero, cioè, però è la reazione. Attenzione, un tzaddik può non arrabbiarsi. Noi, gente comune, non, comune mortale, noi la rabbia può esserci, ma non dobbiamo svilupparla. È come dicevamo altre volte, il desiderio del peccato, no? Tutti abbiamo un desiderio del peccato. Qualsiasi umano ha desiderio di un peccato, qualsiasi peccato sia. Ma quella è una cosa normale. È una cosa. E Dio ci ha creati così. Abbiamo l'istinto animalesco che ci fa desiderare ognuno il suo peccato. Perciò lì è lecito. Ma attenzione, il desiderio è lecito, però tu non devi alimentare questo desiderio, non devi cadere in quel desiderio. Perciò fare quel peccato, no. Il desiderio è un conto, ho il desiderio, sono umano. Ma fare cadere nelle azioni, questo già no. Come qui. La rabbia è un sentimento che ti viene, però la devi scacciare subito via. Non devi fare che, vabbè, sono arrabbiato, allora vado a picchiare qualcuno, rompo qualcosa. Questo no. Perciò il sentimento è una cosa, il sentimento non lo puoi dominare. Questo è quello che la Kabbalah spiega, il sentimento è quello che è, arriva. La rabbia, la gioia, è un sentimento, tu non sei padrone dei tuoi sentimenti, ma sei padrone delle tue azioni, sei padrone di come lo vivi. Perciò il sentimento negativo o il desiderio peccaminoso, qualsiasi cosa sia di negativo, deve morire lì, deve rimanere soltanto a livello di desiderio, sentimento, non deve sfociare nell'azione. Ok? Ci siete? Ok. È vero che i sentimenti sono sentimenti, ma possiamo scegliere se viverli in modo distruttivo o produttivo. La soluzione, in questo caso, è comprendere la morte per ciò che è in realtà. Per celebrarne gli elementi positivi. Chi è in lutto deve arrivare a rendersi conto che l'anima della persona cara defunta ha raggiunto ora un luogo più elevato rispetto a quello in cui ha vissuto sulla terra e che continuerà ad ascendere. Una cosa positiva che possiamo vedere nel quadro generale, che è brutto il quadro generale, una cosa positiva è, ok, quest'anima qui che adesso ha lasciato il corpo, quest'anima, l'anima adesso è in crescita, l'anima ritorna a Dio, l'anima non soffre mai. Allora, come qui dice, ha raggiunto un luogo più elevato rispetto a quello in cui ha vissuto sulla terra e che continuerà ad ascendere. Vuol dire, finché una persona è viva, fino all'ultimo secondo, dobbiamo auspicare che lui viva, dobbiamo fare tutto per farla mantenere in vita, curarlo, qualsiasi cosa. E poi lo vedremo anche in uno degli articoli dopo. Perciò fino all'ultimo secondo bisogna fare di tutto che rimanga in vita. Quando arriva il momento che l'anima passa, allora cambia, dice ok, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo pregato, abbiamo fatto, abbiamo curato tutto quanto, l'anima non c'è più, la persona muore, allora andiamo a vedere con l'altro pensiero. Qual è l'altro pensiero? Che quest'anima adesso finalmente è libera. Quest'anima finalmente adesso sta ascendendo, sta crescendo, sta andando in un posto migliore. Perché se noi viviamo sempre soltanto con sofferenza, per esempio, di una persona morta, allora non finiamo più la vita, moriamo anche noi interiormente. Ma Dio non vuole, la Torah non vuole che noi moriamo interiormente perché qualcuno è morto. Ripeto, fino all'ultimo secondo facciamo di tutto per mantenerlo in vita. Dal secondo che muore, la testa deve cambiare, basta, è morto. Adesso cerchiamo di vedere gli aspetti positivi. Nel brutto troviamo qualche aspetto qua e là. L'aspetto che cos'è? Quest'anima adesso sta ascendendo verso Dio. Sta salendo, sta crescendo. L'atto di conciliare la consapevolezza positiva con il nostro dolore, perciò questi due opposti. Ripeto, l'atto di conciliare la consapevolezza positiva, quello che mi ha appena spiegato, con il dolore, può trasformare la morte da esperienza traumatica a un'esperienza catartica. In linguaggio più facile, catartica cos'è?
Liberatoria.
Liberatoria, grazie Mara. Minimizzare l'espressione del nostro dolore, minimizzare l'espressione del nostro dolore non è salutare o appropriato, ma permette che esso ci travolga. È un segno egoistico di incomprensione nei confronti del vero significato della morte. Del fatto
Bravo,
cioè,
del resto.
un secondo, del fatto cioè che l'anima giusta di una persona ha raggiunto una casa ancora più adeguata. Perciò se io voglio, e dice una cosa egoistica, se tu continui a soffrire e a farti, a vivere ancora l'idea della persona morta, è una cosa egoistica, perché in realtà è il tuo modo di sentirti meglio a volte, quando vuoi soffrire per una persona che magari non riesci più ad aiutare. Allora tu inconsciamente, soffrendo, ti senti bene perché è come se stai in qualche modo aiutando l'anima, ti senti meno, non ti senti in colpa perché tu sei vivo, lui no. Allora dice: no, questo è sbagliato, non bisogna fare questo. Anzi, bisogna guardare che l'anima giusta di una persona ha raggiunto una casa ancora più adeguata. È un argomento molto delicato, specialmente oggi, dopo tutto quello che sta succedendo. Però almeno, perlomeno, spero che di un millimetro, di un centesimo, possa un po' calmare le nostre bollenti spiriti, che poi non c'è perdono su quello che stanno facendo e non dobbiamo perdonare, non dobbiamo dimenticare, tutto quello che vuoi. Però almeno per vivere meno peggio noi, ho voluto scegliere questo argomento qua per calmare un po' gli animi e abbassare un po' la tristezza, semmai è possibile. Mara, dicevi?
Allora, no, io adesso non mi riferivo a questa cosa del momento perché questa è veramente oltre ogni immaginazione di livello di dolore. Volevo solo fare un riferimento all'alakà, al fatto che in effetti i tempi degli Avilim sono quelli stabiliti dalla Torah, la settimana, il mese e l'anno. E poi non lo so se è un detto romano o meno, il fatto che oltre l'anno non ti puoi disperare perché trattieni l'anima qua.
Disturbi l'anima della persona? Assolutamente. La disturbi perché lei ha bisogno di staccarsi dal mondo e andare sempre più in alto, e la tua sofferenza, il tuo volere continuare il lutto disturba l'anima del defunto. Assolutamente.
Posso dire una cosa frivola?
Prego.
Su Facebook, ne parlavo l'altro giorno, ci sono queste persone che continuano a mettere i ricordi dell'amico, del genitore per anni, che se ne sono andati 20 anni, 30 anni, e tutti i cuori spezzati. Diventa un lutto, ripeto, non è un giudizio, mi sembra un po' esagerato perché anche la Torah lo dice che a un certo momento questo lutto va elaborato. Insomma, vissuto come stavi dicendo te, che insomma, non è che, per carità, ripeto, non è un giudizio, però mi sembra a volte che diventa veramente l'ostentazione del povero me.
Ok. Come dicevamo prima, molte volte noi magari continuiamo a piangere, a essere tristi, perché forse ci rende in qualche modo meno colpevoli, perché ci sentiamo in colpa per la persona che è mancata. Allora pensiamo che se siamo tristi, allora gli facciamo del bene e siamo migliori nei suoi confronti. Può essere anche questo, ma ovviamente è un pensiero sbagliato. Samuele, ti ho visto. Ho visto un po' di facce, un po' sorridenti, un po' di facce. È fatto di tutto, è fatto un arcobaleno, mentre parlavo. Niente, stai zitto. Ok, ma no, volevo sapere se vuol dire qualcosa. Perché ho visto un po' di sorrisi, hai sorriso ogni tanto.
Sì, ho sorriso perché ogni tanto mi sembra che cerchiamo un po' di scuse per alleviarci la vita. Perché quando muore uno di 90 anni dice ha fatto la sua vita, ma quando muore uno di 6
No, no, ma.
mesi,
Ma no, ma
quando
l'articolo
muore uno di
no,
6
l'articolo è
mesi.
rivolto al novantenne.
No, 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 io mi rivolgo ai bambini morti, a tutta questa
Chiaro,
gente.
chiaro.
Perché? Ma perché? Cioè, perché devo dare una scusa per dire voglio essere allegro perché dovevo andare più? No, no, no. Quindi preferisco stare zitto. Ciao.
Ci sono morti e morti, infatti. Ci
No,
sono
non è da riferire ai bambini.
morti e bambini.
Alessandra.
Ci sono morti e morti, nel senso, non è che quando c'è la morte normale appunto dell'anziano che va via, che ha fatto il corso della sua vita e poi appunto c'è questa violenza o ci può essere una disgrazia e quindi quella morte è una morte violenta che comunque ti sciocca, ecco.
Sì, ma perché avete tutti ragione, ok? Anzi, Samuele, aspetta che ti cerco, eccoti qua. Samuele, tu hai ragione, ok? Tutti siamo arrabbiati, tutti. Non penso che ci sia qualcuno al mondo adesso che non sia arrabbiato. Però allora, cosa facciamo? Abbiamo due modi di prendere questa storia qua. O continuiamo ad arrabbiarci e poi ci ammaliamo anche noi. O cerchiamo nella Torah, visto che nella Torah c'è tutto, cerchiamo qualcosa che possa portarci consolazione, che possa alleviare il nostro dolore. Non c'è una mitzvah di continuare a pugnalarci per quello che è successo. È gravissimo quello che è successo, ma di sicuro non è con la nostra rabbia, con la nostra sofferenza che mettiamo a posto questa situazione. Aspetta, Samuele, capisci? Allora, noi, il mondo è. Queste cose fa parte purtroppo del mondo, succedono queste cose. Allora, come dicevo prima, quando una cosa succede, siamo noi padroni di scegliere la reazione. Possiamo arrabbiarci e stare male e continuare a sognare questi due bambini e così via, o possiamo dire passo all'azione, faccio un qualcosa, per esempio, per la loro anima, per il loro ricordo. E domani, anche se io non metto mai tefillin, per esempio, domani mi sveglio e faccio un tefillin per loro, per la loro anima. Domani vado al tempio, faccio una preghiera al Minyan, faccio un'offerta al tempio, qualsiasi cosa sia. Allora, vedi, l'abbiamo spiegato prima, uno può decidere, però continuare a scegliere la strada del negativo non porta a niente. A loro, a quelle due anime, sicuramente non porta niente se non disagio. Allora, cerchiamo di vedere cosa sono morti. Cosa posso io fare per aiutare questi due bambini qua, per far salire la loro anima, per alleviare il dolore di questi due bambini spirituali, del papà che è vivo. Cosa posso fare? Sono miliardi di cose che possiamo fare nell'ambito spirituale. Allora, vedi, uno può decidere. Mi sento male, mi arrabbio e scrivo e faccio e bestemmio nel senso verso di loro. O dico, va bene, è successo, cerchiamo di essere produttivi. Questo è quello che la Torah ci insegna.
Ma mi posso dire
Il
che
resto è tutto fuffa.
al Tempio Romano di Gerusalemme hanno creato un Bet Midrash per bambini che mentre c'è la funzione al Tempio i bambini studiano la Tefillah e l'hanno chiamata al nome dei bambini.
Wow,
Sì.
bello, bello. Vedi, Samuele, questa è una cosa produttiva. La tua rabbia non porta indietro i morti. Ripeto, è dentro la rabbia, non puoi dire che non siamo arrabbiati. Siamo arrabbiati. Andiamo avanti. Creiamo come questo tempio a Roma, in Israele. Bellissima idea. Io domani uscirò con un post che devo ancora finire di mettere a posto. E l'ho già detto anche il giovedì passato alla lezione, e già una persona mi ha risposto. Questi due bambini qua, purtroppo, non hanno fatto il bar mitzvah. Sono morti. Non sono arrivati a 13 anni. Cerchiamo perlomeno 13 persone che ogni giorno decideranno di mettere filin per loro. Per quei 3 minuti, 4 minuti, mettete filin e fare Shema Israel. Samuele, questa è una cosa produttiva. Aiutami a farlo.
Ma nella Torah non c'è anche un paragrafo che parla di vendetta?
Posso dire una cosa però, scusate, posso intervenire un attimo? Cioè, allora, se l'argomento di stasera è i fratellini Bibas, allora è un conto. Cioè, tutto questo che viene detto, la rabbia, la bellissima iniziativa a Gerusalemme, eccetera. Mi sembrava di aver capito che invece l'argomento fosse la morte in generale. E non in specifico di questi due bambini. No,
Diciamo che abbiamo fatto un misto.
perché quando si dice che la ragione deve vincere sul cuore, sull'emozione, è molto bello da dirsi. Io ho appena perso mia madre e sono stata 35 giorni in ospedale accanto a lei. E l'ho vista da una persona che parlava e mangiava fino a diventare una persona che non mangiava più, non beveva più, non parlava più, non usciva neanche più ad alzare una mano. Allora, a volte, che alla fine rantolava perché non respirava più, a volte quando mi vengono in mente queste immagini, come anche oggi, io ho pianto anche se è passato un mese. Cioè, quindi non si può, secondo me, generalizzare. Poi magari c'è quell'anziano di 90 anni che lo trovi morto nel letto, ha fatto una bella morte, dici va bene, è arrivato a 90 anni, non se n'è neanche accorto e quindi va bene. Però quando tu invece vedi una persona che si spegne un po' alla volta, e gli dici, ma stai bene? E lei ti risponde, sì, quando non è vero, ti sta mentendo. E oppure dice, ma fai fatica a respirare? No, no, e sta mentendo, perché senti il rantolo, proprio il rumore qua. Allora il dolore non è che passa così in fretta, ecco.
Ma infatti abbiamo
E
detto
poi,
che sarebbe barbaro, metto uno che non piange.
no, sì, certo, però non è che la ragione può
Il
sempre
punto è che
vincere,
non.
diciamo, sul sentimento.
No, il punto è. No, attenzione, attenzione. Il punto è che una persona non deve andare a cercare quella situazione, quella scena, quella frase,
No, ma viene da sola. No, ma
Ok.
viene da sola.
D'accordo, però
Almeno adesso, poi magari fra un anno
è
no,
naturale, è
fra due
naturale.
anni forse no.
Però non bisogna stare lì a fomentare il pensiero, bisogna cercare di allontanare questi pensieri. Perché e poi è tristezza questa. Appunto,
Ah beh, certo.
allora la tristezza non è sana. Ripeto,
Vabbè,
il
ma è
lutto è
anche una
ancora.
forma, sì,
Quando
però
il
anche una
lutto
forma.
è freddo,
È una
allora.
forma di rispetto anche provare tristezza e non
Sì,
fregarsene, cioè.
ma non c'è una mitzvah che ti dice di andare a cercare la tristezza per un defunto.
Parte che il mio caso è diverso perché adesso non sto a ripetere, ma in
Ok,
teoria mia madre non ha neanche l'anima secondo il Tania,
ok. Non è
quindi
una questione di animo, no.
non va da nessuna parte e quindi posso piangere finché mi pare, ecco. E che sono contenta di
Lei,
questo.
diceva, è per lei. Non bisogna prolungare il lutto, perché non va bene, non è alachico, bisogna allontanarlo. andare avanti, bisogna piuttosto mettere energia a fare qualcosa di positivo per l'anima mancata. Perché la tristezza può essere, come dicevo, lo ripeto per la terza volta, la tristezza può essere una persona che lo cerca, una persona che quando viene, viene, e ovviamente quando una persona c'è tristezza viene e comunque deve cercare di togliere, di distogliere il pensiero. Ma ci sono persone che per sentirsi meno in colpa ricercano la sofferenza del defunto, della tristezza. Perché? Perché ti fa sentire meglio tra te e te, perché tu sei vivo e lui è morto. Ma non è giusto, non è, appunto, ma ci sono tante, la
Non
mente umana.
credo.
No, la mente umana è molto, ma anche forse nel subconscio, una persona che vuole continuare a soffrire perché si sente che soffrendo, allora si sente meglio perché il defunto, io soffro per il defunto, allora mi sento meno in colpa, soffro di meno soffrendo. Li faccio come se gli do onore se io soffro di più. Niente di tutto ciò. Ripeto, la sofferenza è normale, è naturale. Non bisogna alimentarla, non bisogna fomentarla, bisogna cercare di abbassare la sofferenza. Specie perché l'anima del defunto ne soffre. Ok. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Laura, vuoi dire qualcosa? Vittorio, vuoi dire qualcosa? Ok. Samuele, spegni perché ti sentiamo arrabbiato. Ok, adesso cambiamo un po', più o meno, cambiamo argomento, ma siamo lì. Cosa dice, non so quanti di voi conoscono il caso Welby, nel 90, caso Welby era prima della fine del 2000, prima del 2000, 1997, di quella persona che... è eutanasia praticamente, ok? Non è importante se conosciamo il caso o meno. Domanda: cosa dice la Torah sull'eutanasia? È permesso avvicinare la morte di qualcuno che soffre o no? Ripeto, anche questo è un argomento molto delicato che non si può sicuramente in qualche minuto, con qualche riga di un articolo affrontarlo, però lo possiamo prendere un po' in modo generico, ok? Risposta. Allora, la domanda è se l'eutanasia è permessa, ovvero uccidere una persona, tirare la spina quando una persona è attaccata alla spina, è in coma, cose simili. Mai sia. Prima di tutto, è bene chiarire che la Torah dà un'importanza suprema alla vita dell'uomo. La Torah, sì, non tutti purtroppo. La Torah, anche la vita di un animale per la Torah è sacra. Una mosca, una zanzara, un verme che cammina per strada, non puoi schiacciarla positivamente, perché non puoi togliere la vita. Perché la Torah dà importanza alla vita di qualsiasi essere, anche animale. Allora, prima di tutto è bene chiarire che la Torah dà un'importanza suprema alla vita dell'uomo. Inoltre, non è possibile fare distinzioni. Il valore di 70 anni è uguale a quello di un secondo di vita. Il valore della vita del malato è identica a quella del sano. Perciò, la vita è vita, che la persona sia malata, o che una persona sia sanissima, che una persona abbia 5 anni o 70 anni. La vita è sacra, la vita è qualcosa che ha un grande valore. Non è importante quanti anni hai. La vita non è valutabile e non si può manipolare. La sua importanza è al di sopra di tutto, perfino delle mitzvot. Per esempio, è Shabbat. Qualcuno deve andare in ospedale per qualcosa di veramente grave, non parlo di un taglietto, non parlo di una sbucciatura, ma qualcosa che può essere pericolo di vita. C'è una mitzvah di prendere la macchina e andare all'ospedale. Ovviamente se una donna deve partorire, non ne parliamo. Perciò vedi, la vita di una persona è al di sopra, a volte delle mitzvot. Solamente in tre casi particolari la persona deve sacrificare la propria vita. Ci sono tre casi che una persona può dire, deve dire piuttosto muoio, ma non faccio quella cosa. Adesso li elenchiamo. Altrimenti la vita viene prima di tutto. Quali sono questi tre casi che una persona piuttosto deve perdere la vita? Se qualcuno viene, ti punta la pistola e ti dice: fai adulterio con quella donna lì. Allora tu devi dire no. Fare adulterio è peggio di morire. Perciò in quel caso ti puoi far togliere la vita. Secondo caso è: ti uccido se non uccidi quella persona lì. Uccidere è peggio di morire. Perciò uccidimi, ma io non lo ucciderò quella persona. Il terzo caso è idolatria. Se non ti inchini, ti uccido. In quel caso dici piuttosto uccidimi, ma non faccio idolatria. Solo questi tre casi. Se ti dicono mangia un cibo non kasher, se no ti ammazzo, tu lo mangi. Perché in quel caso la tua vita è superiore. Perciò tre casi soltanto sei costretto a farti uccidere, altrimenti no. Perché questi tre casi? Perché sono peggio di morire. Ok, detto ciò, ci sono varie fonti che trattano casi di eutanasia. Il Talmud dice: colui che chiude gli occhi ad uno che sta per morire ha versato del sangue. Ciò significa che perfino l'avvicinare il momento della morte di qualche istante è considerato uccidere. La persona lì sul letto di morte, qua dice colui che chiude gli occhi, gli chiude gli occhi, come si fa, no? Però lui è ancora vivo. Tu già, anche se di pochi secondi hai accorciato, hai avvicinato la sua morte, questo è già considerato uccidere. Non lo puoi fare perché la morte è in mano di Dio. Chi siamo noi per avvicinare la morte di una persona? Ma il caso proprio uguale a quello famoso che dicevamo prima di Welby lo troviamo dal re Davide Amelech. Quando Shaul chiede a un ragazzo amalekita di ucciderlo poiché stava soffrendo, come proprio nel caso di eutanasia, quando Re David scopre quello che è successo, considera questo atto una vera e propria uccisione. La persona è lì che sta soffrendo, sta a dolore, dice: per favore uccidimi, per favore stacca la spina che non ce la faccio più. Noi non abbiamo il diritto di farlo. Perché è vero, perché lui lo sta chiedendo, puoi pensare che gli stai facendo un favore, è lui che te lo chiede. Ma chi siamo noi? Siamo giudici del mondo? Siamo Dio che possiamo togliere la vita a una persona? Ho capito, sta soffrendo, te lo chiede come un favore, per lui è liberatorio. Ma noi non possiamo farlo. Perché Dio decide il momento della morte di una persona.
Chiedere a Dio, appunto, accelera questa morte perché per noi è troppa sofferenza
Non
vederlo.
so neanche se noi abbiamo diritto di farlo. Non so neanche. Noi dobbiamo dire a Dio: manda la guarigione. Può essere che
Certo.
Dio manda la guarigione. Quante
Grazie.
volte persone in coma per anni e anni e anni si sono svegliate? Succede anche. C'è anche questo. C'è anche questo.
Una volta io ho chiesto riguardo a una persona che stava soffrendo in modo particolare, ho chiesto a un rav né anticipare né pregare per la refuah perché era in punto di morte. Dice: l'unica cosa che puoi dire è Hashem sia fatta la tua volontà e basta.
Sono discorsi delicati, discorsi molto. Però purtroppo noi non è così, è Dio che decide la morte di una persona, noi non possiamo fare niente.
Posso chiedere una cosa? Però
Yes.
non voglio offendere nessuno. Perché io sono amante degli animali e visto che si parla dell'eutanasia dell'uomo, eccetera, ma nell'animale? Perché L'animale è una cosa che è frequente, nel senso quando il veterinario dice che quando c'è l'animale che è in fondo alla vita, che non riesce più a mangiare, a bere, non sta in
Il
piedi, fa
cavallo si separa.
fatica a respirare, eccetera, il veterinario oggi ti dice: guarda, facciamo l'eutanasia, eccetera, no? E questo è permesso.
Non ci ho mai pensato e non conosco questa risposta. Uccidere un attimo, pensiamoci, uccidere un animale.
Domande, perché è una cosa che
Io penso di no, perché è una vita anche quella. Sto andando
infatti
per pensiero, non per studiato. Non l'ho studiato questa materia, non la conosco. Mi riservo di guardare.
grazie.
Ah, infatti anche secondo me non si può uccidere niente, non dobbiamo uccidere, quindi anche l'animale, io trovo sbagliato.
Sì. Samuele, hai acceso?
No, assolutamente. Avevo letto da qualche parte che tanto l'essere umano quanto l'animale, visto che non può essere ucciso, agli effetti non si può uccidere. Però avevo letto anche qualche cosa sul fatto della morte cerebrale. Quando viene confermata un'eventuale morte cerebrale, vuol dire che non c'è più vita nel corpo. Quindi in quel caso, non so se l'ho letto, però non so. Se chi l'accetta e chi non l'accetta, perché ci sono molte versioni, c'è chi dice che quando c'è una morte cerebrale accertata, l'eutanasia non sia un delitto.
Ma l'hai scritto in un articolo, l'hai letto in un posto ebraico
Ebraico, ebraico. Era un rav, ma siccome ci sono dei rav che dicono alcune cose e altri rav che interpretano in modo diverso, allora non so. La dico come l'ho letta, poi bisogna vedere se è vero o no.
Mi sembra molto strano perché comunque anche se il cerebro non funziona, ma la vita funziona, cioè il
Non c'è più
corpo.
niente. Diceva che non c'era più niente,
Ma è
non c'è
vivo.
più un'attività. Quando non c'è più un'attività,
No, allora è morto. O è
cade.
morto o è vivo. O è morto o è vivo. Non è il cervello che tiene vivo la persona. Cioè, nel senso, se lui respira ed è vivo, il discorso è sempre quello.
Ci sono due parti, il cuore e il cervello. Il cuore fa vivere il corpo, il cervello dà tutti gli input. Quando il cervello non dà più input, non c'è più vita, secondo i medici. E secondo quell'articolo diceva che quando non c'è più un livello mentale, un livello cerebrale, non c'è più niente. Quindi può essere reeffettuato.
Beh, c'è la dottoressina qui che può dire queste cose.
Ma è una cosa lacrica, non è una cosa di medicina.
Però finché il sangue gira nel corpo sei vivo, quindi no? Sbaglio
È quello che.
io. Ma non c'è più attività cerebrale, non c'è più nulla, è automatico.
Quello che dice Samuele sono i cosiddetti cadaveri dal cuore battente, cioè sono corpi vivi perché il cuore batte, gli organi funzionano, eccetera. Solo che non hanno più la funzione cerebrale, ma noi non possiamo identificare la vita con la sola funzione cerebrale, perché tutte le altre funzioni sono vive e vitali. Questi qui sono i soggetti, diciamo così, che da parte di chi fa queste pratiche sono ritenuti più idonei per prendere il cuore per fare i trapianti, perché il cuore è buono, però la persona non ha più coscienza, diciamo così. Però sono vivi, chiaramente. Quindi, secondo me,
Mi
si può
sembra,
fare
bisogna
questa
vedere il
distinzione.
contesto, Samuele, mi sembra strano che questo rabbino, non so, ripeto, non è una materia che è facile, che io ho studiato, che so a
Ah,
memoria,
no,
ma comunque mi
certo.
sembra un po' straniccio. Ok, finiamo, manca poche righe per questo articolo qua. E allora, Re Davide dice che è una vera e propria uccisione e condanna l'assassinio. Questo è scritto nel libro di Samuele, eccetera, eccetera. Un altro esempio lo troviamo nel Talmud, riguardo Rabbi Hanina ben Tradion, che lui dice i romani, ah, sentite questo, mamma mia, la storia si ripete, i romani lo bruciarono vivo, lui era un saggio della Torah, e, circondando il suo corpo con della lana impregnata di acqua, in modo da rallentare la morte, non di avere una morte rapida. Perciò l'hanno bruciato, però avendo lana bagnata, rallentava il processo del bruciare. Guardate che mente contorta. E questo ovviamente lo fa soffrire, perché lui è vivo, lo fa soffrire più a lungo. Quando i suoi allievi videro il loro rabbino che stava bruciando, gli dissero: apri la bocca, così il fuoco l'avrebbe bruciato da dentro e sarebbe morto finalmente più velocemente, no? Rabbi Hanina disse una cosa, affermò: meglio che la prenda l'anima colui che l'ha data, che non uccidersi da solo. Che Hashem prende la sua anima quando lui vuole. Io non voglio uccidermi da solo. Non voglio... E stava soffrendo, potete immaginare cosa vuol dire bruciare da vivo, bruciare lentamente. Eppure lui ha detto: Dio mi ha dato l'anima, Dio me la prenderà. Io non farò niente per abbreviare la mia vita pur per non soffrire, ci no. Questo è un caso proprio. Vediamo chiaramente che la vita è completamente in mano ad Hashem e solo lui può decidere quando darla e quando toglierla. Cioè, ci arrabbiamo quando qualcuno muore e poi. Ovviamente poi non possiamo dire di fare eutanasia per far morire qualcuno. È vero che il caso è diverso. Questo è sofferente, questo è ok, ma pur sempre di vita si parla. Finché l'anima.
Scusi,
Sì. Prego.
posso dire una cosa? Scusi, ma in questo caso di questi rabbini che sono stati ammazzati dai romani c'è stato pure uno, non mi ricordo il nome, che invece
Rabbi
è stato il
Akiva.
contrario, sì,
Rabbi Akiva, colpo.
che è romano, che era poi il suo, insomma, era quello che stava lì, assisteva, non lo so, che gli ha detto: se ti allievo la pena e vengo con te in paradiso, l'ha fatto e sono andati tutti e due in paradiso.
Non ho capito, piano, 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 piano.
C'era
Chi è?
un altro rab di questi romani che è stato ammazzato anche di una morte brutta, adesso non so se Akiva o un altro, che
Ok.
c'era lì anche un romano che ha visto la sofferenza, ha visto la fede di questo rabbino, e ha detto: se io faccio in modo di alleviare la tua sofferenza, se posso venire con te in paradiso, che poi era uno di questi romani, e lui ha accettato e tutti e due sono saliti
Ma
insieme.
alleviare in che modo?
E adesso non mi ricordo se era questo qui che gli ha fatto l'espugno o qualcosa, adesso non mi ricordo quale di questi rabbini, però uno di forse è questo stesso, non lo so.
Bisogna vedere in quale modo gli ha alleviata. Se l'ha ucciso, no. Se l'ha
No, gli
alleviata.
ha alleviata nel senso che magari, non so, gli ha tolto questo espugno, queste fasce, queste bende che aveva, adesso non lo so, e l'ha fatto e infatti sono spirati. E lui si è buttato, no, lui si è buttato con lui nel... Mi sembra che si è buttato con lui nel fuoco, qualcosa del genere. Mi sembra che si è buttato anche
Allora.
lui e è uscita una voce dal cielo che ha detto: tutti e due sono stati accolti. Forse no, forse si era buttato con lui soltanto, adesso non mi ricordo
Allora, io non
bene.
so la storia che lei sta raccontando, non so quale sia,
Sì.
però attenzione, se gliel'ha alleviata in qualche modo, ben venga, ma se l'ha ucciso per alleviarla,
No, 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 non l'ha
allora
ucciso, però so che si è buttato anche lui addirittura, anche lui si è buttato nel fuoco.
non è il caso che. Ok, è un altro
Sì,
caso.
sì, sì. No, infatti devo verificarlo meglio, però qualcosa mi ricordo, questo mi ricordo qualcosa che mi era rimasta un po' impressa.
Ok. Perciò qua vediamo quanto. Ripeto, quanto l'ebraismo
Sì,
dà
era vero.
importanza alla vita.
Una vecchia
Noi
ragione.
ce celebriamo la vita e non la morte.
Hai ragione.
Qualcuno ha il microfono acceso? Mi sembra Davide la voce.
Sì,
Davide, ah, ecco.
scusi, scusi.
Prego, prego.
No, la Liliana ha ragione. Si tratta proprio di Haninah Ben Teradion, che durante il martirio che ha subito da parte dei romani, c'era un soldato romano accanto, perché lui, Rabbi Haninah Teradion, stava parlando con gli allievi mentre bruciava nella Torah. Questo soldato romano, lo dice il Talmud, in quel momento ha fatto Teshuvah, gli ha tolto le spugne impregnate di acqua che aveva sul cuore, ed entrambi sono stati, c'è stata proprio una bat kol, come ha detto Liliana, ed entrambi sono stati richiamati praticamente
Sono morti tutti e due.
Ok, facciamo l'ultimo argomento, vediamo quanto è lungo, sì, ce la facciamo. Perché il ramo di ulivo è simbolo di pace? Dai, cambiamo argomento. Parliamo di pace e di vita. Molto prima che gli antichi greci usassero il ramo di ulivo come un simbolo di pace e vittoria, la Torah documenta o testimonia che una colomba portò un ramo d'ulivo all'arca di Noè, come messaggio che il diluvio universale era finito. In poche parole, i fatti si svolsero in questo modo. Dopo il diluvio, quando ha smesso di piovere, Noè inviò diversi uccelli fuori dall'arca per vedere se l'acqua si era ritirata, se l'acqua era proprio asciutta. Prima mandò un corvo, ma esso non trovò un posto dove posarsi e tornò nell'arca. In seguito mandò una colomba, ma anch'essa tornò. Poi, nel 301° giorno del diluvio, Noè inviò un'altra colomba. Questa rimase fuori tutto il giorno e poi la colomba entrò da lui alla sera. Ed ecco, nella sua bocca c'era una foglia d'ulivo strappato e Noè seppe che l'acqua, le acque si erano ritirate dalla terra. Genesi 8:11. Come mai l'uccello portò proprio una foglia d'uliva? Alcuni commentatori spiegano che gli alberi dell'ulivo sono molto resistenti e quindi riescono a sopportare condizioni estreme, anche per esempio il diluvio. Nonostante il fogliame non sopravvisse al diluvio, le foglie, i rami magari non sopravvissero, l'albero stesso però, il tronco e le radici, si mantenne. Ok? Pertanto, quando la colomba portò un ramo d'ulivo, era un segno che le acque erano retrocedute, tanto da permettere alla foglia di crescere nuovamente. Ok? Poi se non era più sommerso, l'acqua ha lasciato modo alle foglie di crescere, perché il tronco, ricordiamoci, era ancora lì. Sappiamo che la Torah non si dilunga mai, quindi sarebbe bastato che il verso dicesse, che avesse detto che la colomba era tornata con delle foglie, senza specificare che tipo di foglia era, perché mi devi specificare che era proprio di ulivo? Allora, se il testo lo menziona, significa che il ramo d'ulivo ha un significato profondo. Quindi, questo è un modo di studiare la Torah. Se c'è un dettaglio che apparentemente è superfluo, visto che la Torah non è un libro di dettagli, non è un libro di storie, non è un libro di non so che, ma un libro di etica, perciò se c'è un dettaglio che può sembrare superfluo, no, vuol dire che proprio quel dettaglio ci insegna qualcosa. Perciò se il testo lo menziona, significa che il ramo d'olivo ha un significato profondo. Inoltre, perché è importante sapere che l'uccello lo teneva nella sua bocca? Perciò due cose la Torah dice che sembrano superflue, che era un ramo di olivo e che lo teneva in bocca. Poco importa a priori. Il commentatore Rav Shlomo Yitzchaki, ovvero il Rashi, cita il seguente insegnamento del Talmud e dice così: la colomba disse, meglio che il mio cibo sia tanto amaro quanto un'oliva, perché di natura l'oliva è amara, dalle mani di Dio, piuttosto che dolce quanto il miele dalle mani di un essere umano. Questo dice Rashi, sempre lì, 8:11. Perciò la colomba è come se dicesse: preferisco avere qualcosa di amaro, ma di divino, piuttosto che qualcosa di dolce quanto il miele, ma di un essere umano. Cosa vuol dire? Il Rebbe spiega che il ramo d'olivo ci insegna che piuttosto che riporre la nostra fiducia nelle promesse di pace dell'uomo, dovremmo avere fiducia in Dio. Vi dice qualcosa? Anche se momentaneamente la situazione può sembrare un po' amara, alla fine sono queste promesse e questo patto che prevarranno. Dunque, il vero simbolismo del ramo dell'olivo è ben diverso dal pensiero convenzionale che simboleggia che è un nuovo mondo pacifico. Bensì, è quello che abbiamo detto, che la colomba dice meglio un qualcosa amaro, ma di Dio, meglio un destino amaro, un momento amaro, una situazione amara, però che viene da Dio, piuttosto che qualcosa di bello, di dolce, di eclatante, esaltante, che arriva da un umano. Tutto quello che arriva da un umano è momentaneo, non è per forza veritiero al 100%, può essere mille cose che siano negative. Ma è dolce, però è da un umano, che da un umano non puoi mai sapere. Meglio qualcosa di amaro che però viene da Dio, piuttosto che qualcosa di dolce che viene da un umano.
Anche perché dopo il diluvio non c'erano umani, erano tutti morti.
Non c'erano?
Non c'erano umani, erano tutti morti.
Non c'erano?
Umani, non c'erano esseri umani.
Ah!
Quindi c'era solo da prendere quello che poteva dare Dio, cioè la natura.
No, sono d'accordo, ma è un
Una metafora.
concetto, una metafora, sì. Dunque, e questo è quello che Rebbe spiega in un discorso nel 1974. Infatti, anche se il concetto di ramo d'olivo sembra abbia origine nella Torah, non è mai stato usato come tale dal popolo ebraico. Noi non facciamo di questo del ramo d'olivo, come fanno i cristiani, la palma, il sabato di Pasqua, non so esattamente che cosa. Per noi è rimasto, non è rimasta una cosa, è quello che è, quello che stiamo leggendo. Questo insegnamento era molto pertinente dopo il diluvio, quando la gente si stava ricostruendo la civilizzazione sulla base della collaborazione collettiva. Dopo che il mondo si distrugge, allora devono ricostruire il mondo. Ma alla fine si ribellò contro Dio, il popolo, costruendo la torre di Babele, che loro volevano costruire questa torre che arrivasse a Dio per combattere Dio. E fu dispersa poi in varie lingue, in vari paesi. Così pure al giorno d'oggi. Quando si lavora insieme per promuovere la pace, non dovremmo farlo per la nostra fiducia nell'uomo, ma per la fiducia in Dio. Abbiamo visto, no? Neanche anche sui cadaveri mentono. Dicono che ti danno un cadavere, invece non è neanche quel cadavere lì. Perciò avere fiducia in Dio affretterà l'arrivo di un'era vera, di vera pace, con l'arrivo di Mashiach che sia presto nei nostri giorni. Amen.
Amen.
A voi. Cosa dite? Niente? Ok. Dottor Messina, dica qualcosa.
Ma il discorso sulla morte è rigidamente stabilito della Torah proprio per non fare come gli egiziani che prolungavano i riti della morte per anni, mesi, mummificavano per tenere il morto lì, cioè un vero culto della morte. Certamente, come dice Risheva, se ti viene in mente non puoi farci niente, insomma, nel momento doloroso, però non è che devi pensarci a livello razionale. Poi è chiaro che a livello emotivo tutto può essere perché non sei padrone dei tuoi sentimenti, come abbiamo detto, ma sei padrone delle tue azioni. Se ti viene in mente, ti viene in mente. Niente da fare. Il discorso sull'eutanasia è molto dibattuto anche in ambito medico-tecnico, insomma. Il caso di Englaro, ad esempio, era patognomonico, insomma, era un caso classico. Però chiaramente sono tutti soggetti che sono in vita, se per vita si intende, anche perché ci sono diversi tipi di morte, c'è la morte cardiaca, la morte cerebrale, cioè una volta uno era considerato morto quando il cuore era fermo, adesso è considerato morto quando il cervello è fermo. Ancora oggi, nel 2025, non si sa esattamente quale sia il momento della morte, e questo lo dico da un punto di vista tecnico. Per cui andare a cercare queste cose qui, che sono sicuramente tecnicamente importanti, volte sicuramente per cercare di salvare le vite con degli organi, eccetera, però sono uccisioni di altre persone che sono ancora in vita, insomma. Quindi il dibattito etico è ancora aperto a livello sanitario, a livello religioso non ci sono dubbi, insomma. Ecco, è tutto qui, insomma, il discorso molto complesso perché, ripeto, ribadisco, non si sa ancora esattamente qual è l'esatto momento della morte.
Però a livello di Stato, la settimana scorsa la Regione Toscana ha autorizzato l'eutanasia in Toscana. E stanno facendo questo anche in altre regioni italiane. È una legge che è passata.
Vabbè, ma sai, le leggi le fanno gli uomini e non la fa la biologia, cioè c'è un compromesso tra gli uomini per cercare di andare dietro a certe esigenze biologico-sociali, insomma. Io ho visto casi, come è stato accennato anche prima, che dopo mesi, tempi prolungati, eccetera, sono, fra virgolette, rinati, insomma, quindi non. Una delle diagnosi più difficili in medicina legale è la diagnosi della morte, proprio che quando esiste la morte e se quello è morto o meno, non è facile fare questa diagnosi, per quanto possa sembrare una stupidaggine. Cioè, non è facile, anche perché non si sa nulla su queste cose qui, non si sa quale sia l'organo prevalente, se ammesso che ne esista uno. E anzi, addirittura, quando quello è ufficialmente morto, per 2 o 3 giorni gli continua a crescere la barba, gli continua a crescere. Cioè, per cui, insomma, non si muore tutto in una volta sola. Il discorso è molto, molto complesso dal punto di vista tecnico, non è questa la sede da fare. Però, ecco, sono discorsi da guardare con grande attenzione etica, diciamo etica per dire in senso laico, insomma. La cosa è chiara.
Grazie, grazie Don Messina.
Ma
Rotas, vuol dire qualcosa?
no, francamente, salutato a tutti, non c'è nulla da aggiungere, anche questo argomento qua, tra l'altro, da quando ho aperto, non è il massimo dell'allegria, e ho appena finito il mio che ho visto le notizie, mi sono arrabbiato molto, e poi anche quello che stiamo parlando qua adesso è un argomento, preferivo quello dell'olivo, era ancora quello meno più dolce, anche se la foglia dell'oliva è amara, però veramente bisogna cercare di fare. Capisco la Silvia e diceva quello che diceva, bisogna cercare assolutamente di, con tutti gli sforzi, di fare come dice la Cassidut, di sorridere, di pensare che tutto è per il bene, ma delle volte francamente è difficile, come hai detto anche tu stesso, la tua lezione, metà della tua lezione di giovedì era tutta sulla rabbia che avevi tu stesso, anche per quanto cercavi di contenerla, hai giustamente detto che insomma, non siamo umani, non siamo
Così
mica fatti di ferro.
come l'ho ripetuto diverse volte in questi giorni, così come Hashem è venuto e ci ha salvato dai greci a Hanukkah e ci ha salvato dal faraone e poi dai persiani a Purim, su e giù, anche questa volta Hashem verrà e ci salverà. E così. È il nostro popolo che
Questo
pare, è il nostro
io
destino.
nelle mie preghiere, dove c'è lo Chai Netzora alla fine della Midah, chiedo sempre ad Hashem: hai fatto Esther Makot? Ci hai fatto uscire Yam Suf? Ci hai portato al Matan Torah? L'hai fatto? E anche lì c'era una situazione pazzesca, di schiavitù, di Avadim Ayino, che diciamo tutti gli anni. con la sede di Pesaro. Adesso aspettiamo che lo rifai di nuovo. Lo
Dobbiamo
chiedo
passare.
con umiltà, lo chiedo, ma per favore fallo.
Sentite, è indiscusso che Dio è re del mondo, che Dio governa il mondo, eccetera, eccetera. È indiscusso. Perciò tutto quello che succede, lui sa quello che sta facendo. Noi non capiamo, lui avrà le sue ragioni, avrà le sue cose, non sappiamo che cosa. Dio lo sa, noi no. Arriverà alla fine anche di questa storia qua. Ne abbiamo passate tante, sarà anche questo. Nel frattempo teniamo
Ci
duro, abbiamo fede in Dio.
mandate un messaggino giusto per dirti quanto.
Glielo sto mandando. In
Ma lui lo rimanda.
diretta lo sto mandando.
Ma deve avere il telefono spento.
No, 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 è accesissimo, siamo noi che siamo spenti, stai tranquillo.
Adesso la speranza è che, visto che sabato prossimo ci sono tre Sefarim, c'è Niknasar Adar Bamim e Simcha, ecco, questa è la speranza che prima che arrivi ancora Adar, basta, ecco, arrivino le 10 Malkot nuove, anche una ne basta, giusta, messa al punto giusto, nel momento giusto, e che appunto, perché ne abbiamo bisogno
Me. Volevo
veramente.
concludere con una cosa che tanti dicono: ma dov'è Dio? No? Dov'era Dio alla guerra mondiale? Dov'è Dio oggi? La mia risposta è: dove sei tu? Dove siamo noi? Oh. Qualcuno può rispondermi? Appunto.
Abbiamo il libero arbitrio, comunque ce l'ha dato.
Ok, allora non dire dove è
E
Dio.
allora, se ci ha dato il
Dove è Dio?
libero arbitrio, abbiamo anche il diritto di non essere dove vuole lui. Infatti,
Ma lui ha il diritto di fare quello che vuole.
ma non è che se io faccio qualcosa
Se
in più.
qualcuno dice dov'è Dio, deve essere una persona impeccabile, che la sua vita è perfetta, lui fa tutte le mitzvot, che lui può dire dov'è Dio. Nessuno di noi lo è. La risposta è: Dio è lì, tu dove sei? Basta.
Giovedì sera.
Non stiamo giustificando assolutamente loro, assolutamente. Però anche noi abbiamo le nostre colpe. Se ognuno fa il bene nel mondo, il male sparisce automaticamente. C'è poco da fare, non c'è spazio per due.
Sai,
Tu fai il bene, aumenta il tuo bene, aumenta il bene nel mondo, e quelli spariscono automaticamente.
posso dire una cosa che chi è che secondo me ci ha dato un grandissimo esempio? Io ho risentito più volte il racconto della Liliana Segre, ok? La quale lei racconta che quando entrarono i russi, praticamente stavano per entrare i russi, praticamente lei si è trovata di fronte ad un tedesco, un ufficiale tedesco, che praticamente si è spogliato davanti a lei ed era caduta la pistola, no? Lei dice che ha avuto la voglia di avrebbe potuto prendere la pistola e ucciderlo, ma non l'ha fatto. Lei non l'ha fatto, non l'ha fatto perché dice: se no sarei caduto io nella stessa sua, allo stesso suo livello. E questa cosa, secondo me, fa riflettere.
Signora Silvia, vuoi dire qualcosa?
No,
No, no,
mi stavo chiedendo,
condivido
per quanto
tutto.
riguarda la donazione degli organi, no? La Torah che cosa dice? Cioè, se c'è la possibilità, bisogna aprire un'altra lezione.
Ma che tra l'altro non è della mia portata e sono diverse correnti, non entriamo.
Vabbè,
Non
grazie.
entriamo.
Grazie infinite
Comunque
per
penso
la
che se si può
lezione.
salvare una vita, penso che in quel caso gli organi si possano dare, ma occhio, cose varie, no. Per salvare la vita penso di sì, però ripeto, è più grande di me, non ci voglio entrare.